Cari amici ascoltatori, un calorosissimo saluto da parte del vostro Enzo, quindi buonasera a tutti quanti siete in ascolto. Vi ricordo che ieri, se ci avete seguito, mi auguro proprio di sì, abbiamo sentito del secondo viaggio missionario nel quale Paolo viene accompagnato dal giovane Timoteo. Leggiamo ora i versetti dal 6 al 15 da Atti, capitolo 16. Poi attraversarono la Frigia e la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunziare la parola in Asia. Giunti ai confini della Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. Oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: «Passa in Macedonia e soccorrici». Appena ebbe avuta quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là ad annunziare loro il Vangelo. Perciò, salpando da Troas, puntammo diritto su Samotracia e il giorno seguente su Neapolis. Di là ci recammo a Filippi, che è colonia romana e la città più importante di quella regione della Macedonia, e restammo in quella città alcuni giorni. Il sabato andammo fuori dalla porta, lungo il fiume, dove pensavamo vi fosse un luogo di preghiera, e sedutici parlavamo alle donne là riunite. Una donna della città di Tiatiri, commerciante di porpora di nome Lidia, che temeva Dio, ci stava ad ascoltare. Il Signore le aprì il cuore per renderla attenta alle cose dette da Paolo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi», e ci costrinse ad accettare. La Galazia comprendeva tutta l'area a nord di Antiochia. Dopo aver evangelizzato tutta la regione, Paolo aveva probabilmente intenzione di spostarsi verso sud-ovest, verso Efeso, che era la città principale dell'Asia Minore, regione densamente popolata e centro della cultura greca. Quindi importante area commerciale, politica e culturale. Lo Spirito di Dio, però, aveva un altro programma. È scritto infatti che lo Spirito Santo proibì loro di predicare la parola in Asia. Appare strano, vero? Paolo avrebbe voluto recarsi là. Lo Spirito di Dio voleva che la parola venisse diffusa, ma voleva anche che Paolo fosse in un luogo diverso in quel momento. Così, naturalmente, Paolo pensò che se non poteva andare a sud sarebbe andato a nord. La Bitinia era a nord, lungo il Mar Nero. Anche quello era un centro molto popolato e in quell'area si trovavano molti ebrei. La zona corrisponde all'attuale Turchia. Lo Spirito vietò loro di andare a sud, in Asia. Poi vietò loro di andare a nord, in Bitinia. Erano venuti da est. Dove potevano andare se non nell'unica direzione rimasta? All'ovest. Lo Spirito Divino parlava a Paolo. Così egli proseguì verso ovest finché non giunse a Troas. Lì dovette fermarsi perché per procedere aveva bisogno di una barca. Non avrebbe mai immaginato la sua destinazione. Fu a Troas che al gruppo si unì Luca, proprio il relatore, l'autore della narrazione degli Atti che stiamo leggendo in queste sere. E fu sempre a Troas che di notte Paolo ebbe una visione che indusse tutta la compagnia a convincersi che Dio li chiamava ad attraversare il braccio di mare dell'Egeo, Egeo settentrionale, per poi recarsi ad evangelizzare in territorio europeo. Immagino che se avessimo incontrato Paolo durante il suo soggiorno a Troas e gli avremmo chiesto: «Paolo, dove sei diretto?», sono sicuro che la sua risposta sarebbe stata: «Non lo so». Probabilmente avremmo ribattuto: «Ma Paolo, vuoi forse dire che il grande apostolo dei gentili non sa dove sta per andare?» Paolo non conosceva in anticipo la volontà di Dio. Perché? Perché lo Spirito di Dio lo stava guidando passo dopo passo. Paolo a Troas stava semplicemente aspettando indicazioni da parte di Dio. Lo Spirito lo stava allontanando dall'Asia per farlo entrare in Europa. Questo era il senso della visione notturna di Paolo. Lo Spirito lo stava chiamando in Macedonia, regione al di là del Mar Egeo, quindi regione che si trovava in Europa. Non so perché Paolo non sia stato mandato in Cina, so solo che lo Spirito Divino lo mandò in Europa. Personalmente ringrazio Dio che lo fece andare in quella direzione, perché i miei antenati, e probabilmente anche i vostri, vennero, grazie ai viaggi dell'Apostolo Paolo, a conoscenza dell'Evangelo della Grazia. Avrete senz'altro notato che il testo dice «cercammo subito di passare». Non era mai stato usato il «noi» prima d'ora. È sempre stato detto «essi» o «loro», «lui», quindi si parlava in terza persona. Cos'è successo? Beh, come ho anticipato prima, Luca si è unito al gruppo. Il terzetto è diventato quindi un quartetto. Forse c'erano altre persone con loro, ma noi abbiamo questi quattro nomi: Paolo, Sila, Timoteo e Luca, il narratore di questo libro. Il gruppo, dopo alcune tappe intermedie, arrivò a Filippi. Filippi era una città molto importante, una colonia romana e terminale di una strada romana, la via Egnazia, che collegava direttamente il Mar Egeo con l'Adriatico. In quella città risiedeva anche il governatore romano. Gli abitanti della regione avevano acquisito usi e costumi romani e parlavano latino. Questa fu la prima tappa europea. Paolo cominciò il suo ministero da un posto strategico. Non fosse altro che per questo motivo la chiesa di Filippi fu molto importante nel disegno strategico del progresso dell'Evangelo. Questa chiesa era importante per Paolo anche per altri motivi che vedremo nell'epistola ai Filippesi. Era una chiesa che amava Paolo ed era da lui molto amata. Vedremo anche che al suo interno c'erano credenti meravigliosi. Sembra, da quanto possiamo dedurre dalle scritture, che a Filippi non ci fosse una sinagoga, probabilmente perché mancava il quorum minimo di 10 uomini che era prescritto. Ma i missionari trovarono un luogo di preghiera sulle sponde del fiume. A puro titolo di curiosità vi dico che il fiume in questione è il fiume Gangites. In questo luogo essi cominciarono a parlare ad alcune donne che si radunavano lì, erano riunite quindi lungo le rive di questo fiume. Una di queste donne, Lidia di Tiatiri, commerciava in tintura di porpora, e per la quale Porpora, la sua città nativa, era famosa ormai da tanto tempo. Quando essa ebbe udito il Vangelo, credette e fu battezzata con quelli di casa sua, ed invitò i quattro missionari ad accettare la sua ospitalità. Vorrei farvi riflettere un momento sul versetto 15 di Atti, capitolo 16. Ve lo rileggo. Dopo che fu battezzata con la sua famiglia, ci pregò dicendo: «Se avete giudicato che io sia fedele al Signore, entrate in casa mia e alloggiatevi», e ci costrinse ad accettare. Questa frase vuol forse significare che, grazie alla sua conversione, fu salvata anche la sua famiglia? Questa interpretazione sembrerebbe anche supportata da altri versetti, come ad esempio il versetto 31, che leggeremo fra qualche istante. Può la conversione di un membro della famiglia portare salvezza a tutti i suoi componenti? La risposta è no. La Bibbia dice infatti chiaramente in numerosi passi che la salvezza si ottiene soltanto con un'accettazione personale, un'accettazione, quindi un abbracciare personale del sacrificio di Cristo. Il cristianesimo è fatto di un'intima personale relazione fra il singolo uomo peccatore e il Signore Gesù, morto sulla croce per lui. Cosa vogliono significare allora versetti come quello che abbiamo appena letto? Io credo vogliano significare che, a seguito della conversione, della testimonianza, della vita coerente in Cristo di un membro della famiglia, il Vangelo ecco che trova spazio, trova potenza per convincere di peccato e di salvezza tutto il nucleo familiare. In altre parole, la testimonianza efficace di uno può far riflettere e contribuire ad avvicinare al Vangelo anche coloro che gli sono cari. La salvezza è e rimane comunque un'esperienza personale, individuale tra l'uomo e Dio. Lidia, questa donna, è la prima persona di un gruppo di tre che viene menzionata per aver sperimentato la potenza di Cristo nella propria vita. E questi tre sono così diversi tra loro che sembra quasi che siano stati espressamente prescelti per dimostrare che la grazia di Dio poteva portare pace, liberazione alle persone più disparate, più diverse. La seconda figura è quella della ragazzetta schiava che prediceva il futuro. Vediamo insieme l'esito del suo incontro con Paolo e i suoi compagni, andando a leggere subito dal versetto 16 al 24 da Atti, capitolo 16. Mentre andavamo al luogo di preghiera, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Facendo l'indovina, essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, messasi a seguire Paolo e noi, gridava: «Questi uomini sono servi del Dio Altissimo e vi annunziano la via della salvezza». Così fece per molti giorni, ma Paolo, infastidito, si voltò e disse allo spirito: «Io ti ordino nel nome di Gesù Cristo che tu esca da costei». Ed egli uscì in quell'istante. I suoi padroni, vedendo che la speranza del loro guadagno era svanita, presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza davanti alle autorità. Presentatili ai pretori, dissero: «Questi uomini, che sono giudei, turbano la nostra città e predicano riti che a noi romani non è lecito accettare né praticare». La folla insorse allora contro di loro, e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero battuti con le verghe. Dopo aver dato loro molte vergate, li cacciarono in prigione, comandando al carceriere di sorvegliarli attentamente. Ricevuto tale ordine, egli li rinchiuse nella parte più interna del carcere e mise dei ceppi ai loro piedi. Dunque, questa ragazza prediceva il futuro e grazie a questa sua capacità faceva arricchire i suoi padroni. Ella seguì per alcuni giorni Paolo e i suoi compagni, gridando ad alta voce delle testimonianze che non erano state richieste, fino a quando Paolo, infastidito, non ordinò allo spirito che la possedeva di uscire da lei, cosa che puntualmente avvenne. Paolo non era certo infastidito dal contenuto della sua testimonianza, anche perché ciò che ella diceva corrispondeva al vero, ma piuttosto era infastidito dalla fonte dalla quale essa perveniva. La scrittura ci dice infatti che la ragazza era posseduta da uno spirito di divinazione. Anche Gesù aveva a suo tempo sempre rifiutato la testimonianza intorno alla sua figura e alla sua opera, testimonianza che derivava da spiriti maligni. A proposito di quanto raccontato da Luca in questo brano, non è lecito credere che questa del demone fosse solo una stupida superstizione. Questa ragazza era realmente posseduta da un demone. Oggi c'è un ritorno di interesse e cresce purtroppo la ricerca intorno a questi argomenti. Non è raro ormai sentir parlare di spiritismo, di satanismo, di fenomeni paranormali. La Bibbia stessa non ha mai negato l'esistenza e la pericolosità di questo tipo di culti, di fenomeni, tanto da ordinare chiaramente a coloro che vogliono servire Dio di astenersi da qualsiasi attività di questo tipo. Ho da poco letto, ad esempio, la storia di una ragazza americana rimasta vittima dello spiritismo. Aveva iniziato giocando con esso, credendo che non fosse pericoloso. Solo dopo numerose esperienze assai negative ha ritrovato la pace ascoltando la parola di Dio attraverso un programma radiofonico proprio simile al nostro. Ha gridato a Dio ed è stata liberata. I demoni sono purtroppo una realtà. Questa ragazza dei tempi di Paolo era posseduta da uno di loro. Paolo fu in grado di allontanare il demone nel nome del Signore Gesù Cristo. In questo modo, però, egli impedì di fatto ai suoi padroni di guadagnare ulteriormente alle sue spalle e, come ognuno di noi ben sa, basta toccare il portafoglio ad una persona per provocare poi una violenta reazione da parte sua. Fu così che quegli uomini aggredirono Paolo e quelli che erano con lui. Li portarono tutti davanti alle autorità romane e con false accuse provocarono la loro fustigazione e la loro carcerazione. È necessario ricordare che Filippi era una colonia romana dove era praticata l'idolatria. Paolo e i suoi furono accusati di voler cambiare questo costume. Naturalmente il vero motivo non era quello, ma piuttosto tutto era legato al fatto che i padroni della ragazza avevano perso la loro principale fonte di guadagno. A questo punto del nostro racconto compare il terzo personaggio. Dopo Lidia, la commerciante, e la serva indovina, Luca mette a fuoco la figura del carceriere. Leggiamo i versetti che ci parlano di lui, di quest'uomo, e di quanto accadde nella prigione. Andiamo a leggere Atti, capitolo 16, i versetti che vanno dal 25 al 34. Verso la mezzanotte, Paolo e Sila, pregando, cantavano inni a Dio, e i carcerati li ascoltavano. A un tratto vi fu un gran terremoto. La prigione fu scossa dalle fondamenta, e in quell'istante tutte le porte si aprirono, e le catene di tutti si spezzarono. Il carceriere si svegliò, e vedute tutte le porte del carcere spalancate, sguainò la spada per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gli gridò ad alta voce, «Non farti del male, perché siamo tutti qui». Il carceriere, chiesto un lume, balzò dentro, e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e di Sila. Poi li condusse fuori e disse, «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Ed essi risposero, «Credi nel Signore Gesù, e sarai salvato tu e la tua famiglia». Poi annunciarono la parola del Signore a lui e a tutti quelli che erano in casa sua. Ed egli li prese con sé in quella stessa ora della notte, lavò loro le piaghe, e subito fu battezzato lui con tutti i suoi. Poi li fece salire in casa sua, apparecchiò loro la tavola e si rallegrava con tutta la sua famiglia perché aveva creduto in Dio. È meraviglioso il fatto che Paolo e Sila cantassero e pregassero al Signore in un momento così triste. Ed è altrettanto meraviglioso il fatto che dei carcerati potessero ascoltare, magari per quell'unica volta nella loro vita, il messaggio della salvezza. Fu in quel momento che, grazie alla potenza di Dio, un grande terremoto spezzò le catene di tutti i prigionieri e spalancò le porte della prigione. Soffermiamoci ora per un attimo sul guardiano. Era responsabile dei prigionieri. Sapeva benissimo che, se le porte fossero state aperte e le catene sciolte, i prigionieri sarebbero scappati. Sarebbe stato responsabile della loro fuga e avrebbe pagato con la propria vita. Per questo aveva deciso, al colmo della disperazione, di uccidersi. Era pronto a cadere sotto la propria spada. Era pronto a morire, e quando un uomo sta per morire, spontaneamente pensa alla sua sorte futura, all'eternità. Questa fu la sua sola preoccupazione, una volta resosi conto che nessuno dei prigionieri era fuggito. La sua vita fisica era salva, ma che ne era della sua vita spirituale? Questo fu il senso della domanda rivolta a Paolo e ai suoi compagni. «Signori, che debbo fare per essere salvato?» Aveva guardato nell'eternità e sapeva di essere perduto. Come si può essere salvati? Alla sua domanda c'è una sola risposta. Credendo nel Signore Gesù Cristo. Si può essere salvati credendo in qualcun altro? No. Credi nel Signore Gesù Cristo, e se la tua famiglia crederà, anch'essa sarà salvata. Questo è il concetto, la risposta espressa qui da Paolo. È commovente notare come il carceriere, che probabilmente aveva preso parte alla fustigazione di Paolo e degli altri, si umiliò davanti a loro e pulì, medicò le loro ferite. Dopo questi avvenimenti, egli fu battezzato ed insieme a lui tutta la sua famiglia, che evidentemente era stata colpita al pari del carceriere, dalla predicazione dell'apostolo Paolo. Successe tutto in una notte. Furono flagellati, imprigionati, liberati dall'intervento divino e ristorati in casa di questi neoconvertiti. Un racconto bellissimo che ci è stato appena descritto da Luca, l'autore del libro degli Atti, ma a questo punto il tempo a mia disposizione è veramente finito. Non mi resta altro che ringraziarvi e vi saluto affettuosamente dandovi appuntamento a domani sera. Ciao.